Claudio è assente perché Claudio ha dei contratti di docenza in alcune università del nord, in questi giorni è tra Torino e Novara, che mi ha chiesto di scusarlo, ma sono io che gli ho detto, insomma, non è il caso di venire per doversi poi riaccontare immediatamente, essendo tra l'altro un assessore di conferma. Veniamo agli assessori nuovi, alle novità. Comincio per una questione anche di galanteria dalle due assessore, che sono la professoressa Antonella Prender, che è docente di letteratura latina all'Università Federico II di Napoli.
Prendere,
Prener, con due N. È sempre occupata in particolare di storia romana, quindi credo che abbia una qualche affinità con la storia di questa città. È membra del certamene ciceroniano di Arpino, ci aiuterà anche a migliorare i rapporti con la comunità di Arpino, che finalmente la smettiamo con queste polemiche su Cicerone, però sono convinta che Antonella, che io conosco molto bene anche per una frequentazione che ho avuto con lei di natura privata, è, io ritengo, una persona sicuramente adeguata per quanto riguarda le deleghe che dovrà svolgere, a cui dovrà attendere, che sono la delega per la cultura e la scuola. Quindi, diciamo, voi sapete che io ho tenuto questa delega per tanto tempo, adesso credo che sia arrivato il momento di poterla affidare. Alle politiche sociali va la dottoressa Stefania Valerio. Stefania è una pedagogista, ed è tuttora molto impegnata nelle attività di volontariato, servizio sociale, è una nostra abituale partner in tante iniziative che il Comune di Forlì ha fatto in questi anni ed è quindi, diciamo, una persona che ha una competenza specifica nell'ambito, diciamo, dell'intervento che le viene richiesto. In particolare io le chiederò di essere attiva, lei è sempre anche molto occupata di prevenzione in ambito scolastico, soprattutto per quanto riguarda uso e abuso di sostanze. E quindi diciamo, vi chiederemo di essere molto attiva in questo ambito. Antonella sostituisce il dottor Giovanni D'Angiò, al quale io rinnovo, Stefania, scusate, sostituisce il dottor Giovanni D'Angiò, al quale io rinnovo tutta la mia diciamo, solidarietà e anche personale stima. La sua sostituzione non è legata a problemi che riguardano competenza o altri problemi di una politica, c'è stato e c'è un'esigenza di rinnovo all'interno della Giunta, ci sono state le questioni che vi ho detto sul rispetto degli equilibri di genere, io ritengo che in questo campo abbia dovuto fare anche un tipo di scelta che però, ripeto, va esattamente in continuità con quello che noi abbiamo fino a questo momento fatto. Ci sono poi i due assessori, uno è alle attività produttive e turismo che vengono riaccorpate, è il dottor Erasmo Colarotolo, che tutti conoscete perché è stato per tanti anni preside dell'Istituto Alberghiero di Formia. Erasmo è stato, lasciatemi dire, un preside importante per Formia, perché ha portato l'Istituto Alberghiero ad un livello elevato di appetibilità e gradimento come scuola, mettendola sicuramente al vertice tra le scuole secondarie del nostro comprensorio. Ed è da questo punto di vista non solo una garanzia, ma se penso a tutto quello che lui ha fatto anche per l'incremento del turismo, per la valorizzazione delle tradizioni, in particolare quelle gastronomiche della nostra città e del nostro territorio, beh, penso proprio che Erasmo sia una persona adeguata al ruolo a cui è stato chiamato. Giovanni Costa, l'assessore uscente, è una, diciamo, ha dimostrato nel darmi nel facilitarmi questo percorso di rinnovamento, ha dimostrato di essere la persona che è, e cioè una persona di grandi qualità etiche, morali, mi ha, lo dico pubblicamente, mi ha consentito di fare questo rinnovamento senza alcuna personale difficoltà. Giovanni si è dimostrato il galantuomo che è anche in questa circostanza. E questo lo voglio dire più in generale per tutti, perché mi hanno aiutato ad andare avanti in questa, diciamo così, in questa, diciamo, un percorso non semplice. Mi hanno aiutato i partiti, mi hanno aiutato i consiglieri comunali, tutti quelli che sono oggi implicati in questa maggioranza, perché nessuno ha fatto su di me alcuna pressione. Credo che questo sia un dato che io devo sottolineare, perché è, diciamo, la condizione sine qua non per andare avanti, perché se si fosse in questa circostanza scatenata una sorta di, diciamo così, di indirizzi di favore verso uno verso l'altro, io credo non sarei riuscito a concludere questa scelta. Erasmo, dicevo, è affidato al commercio e al turismo. Io credo che sia importante aver riaccorpato commercio e turismo, perché il turismo è un'attività fortemente legata alle attività economiche di questo territorio. Erasmo ha l'esperienza necessaria per promuovere l'immenso patrimonio di questa città e diciamo, valorizzare quanto in questa città diciamo, siamo riusciti in questi anni a rimettere al centro dei nostri interessi. Spero che lui abbia, sono certo che lui anzi avrà, la sensibilità necessaria per portarla al massimo livello. Erasmo ha avuto tra l'altro un'esperienza tra il 96 e il 98 di assessore alle attività produttive a Gaeta, nella giunta dell'allora sindaco Silvio Lamante, quindi diciamo è anche una persona già con una certa esperienza di amministrazione. Prima scherzando, io che lo stavo un po' diciamo sfottendo, lui mi diceva: sono 33 anni che vivo in questa città, ho passato più tempo a Formia che a Gaeta. Questo è vero, vorrei ricordare che tra l'altro è stato un calciatore di prima fascia della squadra del Formia, ha giocato 5 anni in campionati importanti, era un terzino di fascia, vero era?
Non te lo ricordo.
Terzino sinistro o destro?
Destro.
Ed era un lottatore straordinario, era uno di quei, diciamo, alla Chiellini. O la palla o quello che stava
Gendino.
La palla. Ma qualcosa lui prendeva.
Gendino concorrente.
Lui qualcosa prendeva.
Tutti
ultimo, ma non ultimo per importanza e competenza, l'ingegnere Marco Fioravante alle opere pubbliche e manutenzione. Marco è un ritorno nella città di Formia. Marco è stato dirigente del settore urbanistico in questa città nella mia precedente amministrazione. Il motivo per il quale ho ritenuto di chiedergli questo, che comprendo anche per lui essere un sacrificio, è stato perché conosco le qualità di Marco, conosco la sua competenza e, avendo anche avuto in questi anni alcune esperienze di natura amministrativa, non strettamente gestionale, amministrativo, sì, mi è sembrato la persona che possa in questo momento darci una grande mano nel settore delle opere pubbliche, che questa città rappresenta un ambito di straordinaria rilevanza. Queste sono le scelte che io ho fatto. Ripeto, come tutte le scelte, avranno dei gradienti di gradimento che possono variare, però io è quello che sono riuscito in questi giorni a fare. Vorrei anche dire, per concludere, che se non ho parlato delle mie scelte prima è semplicemente per un motivo, perché ci tenevo a essere io oggi ad annunciarle ufficialmente. Se avessi parlato, ovviamente la notizia sarebbe diventata di immediata pubblicità e non mi sarebbe sembrato corretto nei confronti anche delle persone che in un qualche modo sono implicate nella nostra vicenda. Mi pare che siamo riusciti a mantenere questa riservatezza e questa mattina la presentazione avviene in modo collegiale e alla presenza di tutti voi, quindi senza alcuna particolare difficoltà. Vi ho detto che ci siamo già riuniti, abbiamo fatto già insieme la prima giunta, abbiamo approvato il bilancio consuntivo, quindi abbiamo già compiuto il primo atto che era indispensabile per convocare il Consiglio Comunale entro la fine di maggio. Vi chiedo, lo chiedo soprattutto ai mezzi di informazione, adesso di dare un po' di tempo ai nuovi assessori di acclimatarsi, perché credo che sia il minimo indispensabile che dobbiamo concedere. Loro già da oggi possono prendere contatto con gli uffici dei servizi. Per mercoledì prossimo, dopo il Consiglio, è convocata una riunione tra la Giunta e tutti i dirigenti del Comune affinché si mettano in atto le prime decisioni di collaborazione e di funzionamento. Io ho finito. Domande?
Le deleghe della passata giunta, quelle oltre
confermate,
sono confermate. Quindi le ricordiamo,
Patrizia Miranno
e
Giovanni Grimaldi.
Giovanni
Grimaldi.
Ah sì.
Scusate, non ve l'ho citato, le davo per scontato, solo per questo. Prego.
Sì, ovviamente in bocca al lupo alla nuova giunta, persone già conosciute, a sorpresa perché questi nomi, queste persone non li indicavamo, forse più avanti un pochettino, all'ultimo momento, vabbè. Ecco, una domanda cattiva. C'è la giunta, ma ci sono i numeri in consiglio, visto che un assessore come la Zangrillo, che hai detto tu stesso, ha portato anche delle situazioni negli ultimi tempi difficili per questo governo. Non ci sono quelli di Daselle che non fanno più parte della maggioranza. Quindi sei tranquillo o sei preoccupato per i numeri in consiglio?
No, questa è la giunta del sindaco. Io andrò in consiglio ogni volta sui singoli punti. E sui singoli punti ovviamente dovrò avere una maggioranza. Questo significa che dovrò lavorare affinché ci sia condivisione già prima di andare in Consiglio Comunale. Ma io non ho davanti 5 anni, io ho davanti 1 anno. Ho un bilancio approvato, quindi teoricamente voglio dire, al di là del consuntivo che approveremo entro la fine di maggio, io non è che diciamo debba fare 30-40 consigli comunali. Detto questo, è ovvio che ci vorranno comunque 13 consiglieri necessari a sostenere, però siccome il bilancio è stato approvato mi pare in 15, io sono fiducioso che ci saranno i numeri tutte le volte.
Il 18 aprile.
Sì. No, in 15. Voti favorevoli. Io ho detto il bilancio sarà approvato in 15 voti favorevoli, quindi non ho motivo di pensare che non ci siano i voti necessari quando andremo a discutere in Consiglio Comunale. È ovvio, io potrei rigirare la domanda: se ci fossero numeri sufficienti per sfiduciare il sindaco, questo sarebbe già avvenuto, perché per sfiduciare un sindaco bastano 13 firme. Se le 13 firme non ci sono, evidentemente non c'è neanche una maggioranza contro, ed è tutto evidente che la città sia in questa situazione. E allora, siccome in questa situazione io, che sono stato eletto sindaco da 10.000 cittadini, ho il dovere di andare avanti e di portarla alla scadenza naturale.
Seconda domanda: quali saranno i rapporti con Forza Italia?
Porti con Forza Italia ha permesso l'approvazione del bilancio e quindi di fatto ha diciamo creato una condizione favorevole al proseguimento di questo mandato amministrativo. Cercheremo ovviamente di ottimizzare questi rapporti aperti anche a chiunque voglia contribuire a, ad andare avanti in questa consigliatura. Prendo atto che il ruolo di Forza Italia è stato un ruolo importante nella discussione del bilancio. Mi auguro che i consiglieri di Forza Italia continuino a essere vicini alle scelte importanti che questa amministrazione farà, ma non a scatola chiusa, ma ragionando di volta in volta sui singoli punti, facendo in modo che sui singoli punti ci sia il consenso il più alto possibile.
Sindaco, devo farti alcune considerazioni, magari mi rispondi alla fine. Presentando questa giunta è interpretando anche il tuo pensiero politico, che adesso è illustrato, mi sembra che ci sia anche un po' di audacia, anche un po' di coraggio nel, come dici tu, a far affermare la giunta del sindaco. Prima domanda, ci avevi detto qualche settimana fa, prima del silenzio, giustamente tu hai giustificato per appunto affrontare questa squadra, che la giunta sarebbe stata completamente tecnica, non so se io erro oppure dico bene. Tutto rispetto che mi ne voglio i miei amici Enzo Breglia e Paolo Stalerini, mi sembra che qualcosa di politico, ahimè, è rimasto, visto che c'è qualcosa delle elezioni del 2013 che è rimasto. Per quanto riguarda la domanda che ti faceva Sandro sul prosieguo, che cosa ti aspetti ora dall'altra componente che non è più presente nell'esecutivo, cioè li divertiamo insieme, da parte dei consiglieri Zannella e soprattutto Mauro Delle Donne? Ti aspetti una condivisione sui singoli punti consiglio per consiglio, oppure ti attendi un'inversione di tendenza che possa essere già verificata al prossimo consiglio?
Ma Zannella mi pare che si sia già collocato alla posizione, quindi lo ha fatto come dichiarazione.
È proprio del bilancio.
Non è una. Delle Donne non mi ha fatto pervenire alcuna dichiarazione. Spero, mi auguro che resti all'interno della maggioranza. Certamente, perché non dovrebbe? Io con Delle Donne ho un rapporto personale ottimo. Non c'è stato mai nulla di negativo tra noi due. Poi, se ragioniamo per appartenenza, è un altro discorso. Ma siccome ieri la Zangrillo, nel nostro diciamo, incontro, mi ha detto che lei non si è mai sentita a capo di una componente, per cui non risponde di altri, non capisco perché Delle Donne dovrebbe fare questo tipo di scelta. Qual è la ratio per cui Mauro non dovrebbe collaborare con noi? Mauro è una persona con la quale abbiamo lavorato, abbiamo anche accolto alcune sue esigenze all'interno del bilancio comunale, perché oggi non dovrebbe esserci vicino. Quali sono i motivi per cui dovrebbe allontanarsi? Per un problema di squadra, di non mi è pervenuta alcuna posizione, spero, mi auguro.
Ieri ci ha dichiarato che voleva attendere prima la giunta, la composizione della stessa, e poi decidere. Questa è la valutazione del capogruppo di quella lista che si chiama Mauro Delle Donne. Sulla questione della giunta.
Ma quella lista si chiamava Ripartiamo insieme col sindaco Bartolomeo. Quella lista ha avuto 6 consiglieri, perché intorno a quella lista ci sono state una marea di preferenze secche sul nome della lista. Sia chiaro anche questo. Se il sindaco Bartolomeo avesse vinto le elezioni, quella lista avrebbe avuto 2 consiglieri, ne ha avuti 6. Chiaro? Questo per dirvi quanto è stato il peso anche. E ci tengo a precisarlo che quella lista, da me fortemente voluta per allargare il consenso, ha anche in parte limitato il consenso del Partito Democratico, che è il partito al quale io appartengo, che generosamente ha offerto candidati a questa lista, affinché si potesse portare avanti questo discorso. E solo che questa lista diventa di altri, sia chiaro. Non è che questa lista, innanzitutto ci sono Miriam Cu e Salvatore Marciano, che stanno tranquillamente all'interno di questa maggioranza, sono stati eletti in quella lista, questa lista. Maurizio Dallerini è stato eletto in questa lista ed è addirittura vice sindaco. Quindi non è che questa lista non appartiene a nessuno. Questa lista aveva il nome del sindaco e questo ha fatto in modo che avesse una marea di voti. Questo è il punto essenziale. Andatevi a vedere, è stato sul sito. fatevi i conti, mettete insieme le preferenze dei singoli consiglieri e i voti complessivi alla lista e capirete quanti voti ha avuto questa lista senza alcuna preferenza. Andatelo a vedere. Io l'ho fatto, eh? Andatelo a leggere.
Sul fatto che avevi preannunciato, ripeto, basta che sia una mia.
Insomma, una giunta largamente tecnica, adesso scusami, Elisabetta. Sfido te.
Hai fatto bene a farmi vedere qualcosa di politica.
È in minoranza. Questa giunta, la politica è in minoranza. La gran parte di questa giunta è una giunta veramente tecnica, perché sfido a dimostrare che Stefania, Antonello, Fioravante siano espressioni politiche che sono, voglio dire, Colarotolo. Poi è chiaro che poi Colarotolo, Antonella, Stefania e Marco avranno delle loro idee, ci mancherebbe altro che non ce l'hanno, però qui svolgeranno un ruolo esclusivamente tecnico-amministrativo, su questo non c'è dubbio.
Ma meno male che c'è la politica, perché siccome bisogna affrontare pressioni politiche in questo anno di cui parli nell'ultimo tempo, è meglio che ci sia la politica, perché poi arriviamo alla conclusione del 30 di marzo, che tutti i giorni è maledetto le liste civiche.
Sì, però voglio dirti, Enzo Treglia o Maurizio Dallerini, ma Enzo Treglia è vero che è uno che fa politica, però è anche un commercialista che capisce i bilanci, perciò sta lì, eh. Ci tengo a dirlo, non è che io al bilancio ci ho messo una persona che non ne capisce niente, c'è una persona che di mestiere si occupa di bilanci, quindi mi serve, anche questa è una presenza tecnica, sottolineiamolo, insomma, no? Forse la presenza più politica è quella di Maurizio, che è un medico bravo, ma sta all'urbanistica. Però Maurizio svolge anche la funzione di vice sindaco, e questo ci vorrei sottolineare, che significa che quando manca il sindaco lo deve sostituire. Allora forse qui ci vuole una figura più politica, no? Io ci ho anche molto pensato, io avrei pure potuto affidare a Antonello o a Stefania, scusate, il ruolo di vice sindaco, ma non le avrei fatto piacere, perché avrei messo su di loro un peso tale che probabilmente avrebbe anche schiacciato, non aveva molto senso farlo. E allora Maurizio è anche una buona sintesi, natura politica, perché lui deve svolgere un ruolo politico. Quando non c'è il sindaco, lui di fatto lo sostituisce e quindi deve avere delle competenze di carattere più generale, non solo. Poi io ho chiesto a Maurizio di rimanere all'urbanistica, e allora noi dobbiamo votare la variante generale al piano operatore. E questo è un terreno di grande delicatezza, soprattutto per quello che andremo a decidere. Maurizio mi dà le garanzie che questo percorso sarà un percorso corretto, punto. È un percorso anche il suo, validato anche dalle forze politiche che mi sostengono, e quindi questo è il senso delle scelte fatte.
Vorrei chiedere ai quattro assessori, la domanda è unica: ritengono la loro scelta coraggiosa vista la situazione precedente qui al Comune, vista anche i problemi che dovranno essere affrontati in quest'ultimo anno di legislatura, piano regolatore, piano urbano del traffico e così via?
Chi risponde? Cominciamo.
Rispondo prima io. Allora, per quanto riguarda la mia scelta, ringrazio il sindaco di avermi voluto nella sua squadra. È una scelta che io la vedo come una sfida, ma io in questi anni di lavoro, molti mi conoscono, io ho lavorato fino a poco tempo fa a progetti nelle scuole e il mio lavoro si tratta di un lavoro di prevenzione nelle scuole, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado. Vengo da un associazionismo, credo in questo associazionismo, ho voluto in questi anni di mio lavoro coinvolgere e parlare con tutte le associazioni del territorio, ho lavorato nelle scuole portando con me, collaborando con me, forze di polizia, il sindaco parlava prima del progetto della lotta alle dipendenze, io forse sono stata la prima a portare nelle scuole la polizia stradale con il progetto Alcol e droga più sai meno rischi, coinvolgendo tutte le scuole, ma non solo le scuole di Foggia, di Gaeta di Venturno, così come altri progetti di prevenzione su internet e minori per i bambini con la polizia postale di Latina. Quindi è una sfida, io cerco e cercherò di lavorare così come ho lavorato come presidente dell'associazione, mettendo quello che è la mia professionalità in campo, cercando di fare e di lavorare per il bene di Formia, perché vivo a Formia, sono cresciuta a Formia, amo Formia ed è giusto che i formiani cominciano ad avere delle risposte e spero che questa mattina sia il cammino che vogliamo tutti quanti noi.
Per quanto...
Coraggio io non lo vedo una cosa, non c'è bisogno di coraggio per assumere una responsabilità del genere. Io personalmente il rapporto è diverso, io ho conosciuto Formia quando la prima volta sono venuto non sapevo neanche che esistesse una parte montana, che ci fosse il Redentore, ho scoperto il territorio, so dove sono venuto, so che questa amministrazione comunale ha un ceto amministrativo di livello superiore a quello di tutta la provincia, lo dico serenamente e con amarezza perché vengo da Latina, che è il capoluogo di provincia. So l'ambiente politico, però ricordo solo un passaggio per capire perché, secondo me, per questa sfida non c'è coraggio, c'è bisogno solo di razionalità. E ricordo che la variante urbanistica che facemmo per l'ubicazione del nuovo ospedale all'Arsial fu approvata in 62 giorni. In 62 giorni un atto di questa portata si fa solo se c'è un alto senso della città da parte di tutte le componenti, in primis da parte della minoranza. Sandro poi è incantatore, non è che ve lo devo raccontare lui, quindi queste sono le motivazioni. Sicuramente coraggio no, io so dove sono venuto, e serenamente cercherò di dare il mio contributo per cercare di risolvere i problemi che sono abbastanza annosi, vediamo quello che succederà, insomma, tranquillamente.
Sì, grazie, anche io sono molto d'accordo con Marco Fioravanti. Non ci vuole coraggio per assumere una scelta del genere. Io penso che quando un sindaco chiede a un cittadino, che è cittadino di Formia ma è cittadino italiano prima, di mettere da tecnico le proprie competenze a disposizione della comunità, ecco, intraprendere quella strada non sia un atto di coraggio ma semplicemente un dovere civico. E quindi l'ho fatto molto molto volentieri, anche perché io da cittadina italiana ho acquisito le mie competenze attraverso un percorso di formazione tutto compiuto in scuole pubbliche, in istituzioni pubbliche. Quindi a questo posto, a questo paese che mi ha dato tali competenze, devo solo essere grata. Competenze che mi sono state riconosciute, grazie a Dio, grazie alla competenza di chi mi ha formato a sua volta a livello nazionale e, lo dico con un certo orgoglio, anche a livello internazionale. Quindi quando proprio la città in cui sono nata e in cui, nonostante i miei spostamenti frequentissimi, torno quasi ogni sera a dormire, a quel punto per me è solo un dovere dire sì a questa città. E per quanto riguarda poi anche forse il motivo per cui Sandro Giunti parlava di coraggio, la situazione politica di Formia, confesso che io la conosco poco. Ma nonostante questo ho accettato lo stesso, proprio perché penso che la cultura non sia un fatto partitico, sia un fatto politico nel senso più alto del termine, ovvero che appartiene ad ogni cittadino in quanto, come diceva Aristotele, zon politikon significa uomo che fa politica di partito, ma significa essere umano che svolge un dovere civico al servizio della propria comunità. Tutto qui. Quindi per far questo non ci vuole coraggio. E io non è che mi auguro che ciò che io posso e cercherò di fare al meglio per questa città, non mi auguro che sia sostenuto, se è qualcosa di buono, ma mi aspetto che sia sostenuto. Perché io non lo farò per sostenere una parte politica, ma lo farò semplicemente perché spero con me stessa di lasciare in questo periodo molto delimitato di esercizio, cioè un anno, un segno che sia il più possibile positivo per questa città che ha obiettivamente delle eccellenze culturali che sono, io credo, già state molto valorizzate e quindi continuare su questa strada penso sia assolutamente possibile e posso dirlo forse con una certa con un certo ottimismo non dovuto, neanche troppo difficile, perché quando c'è la base in quello che già il territorio offre, nelle scuole, non dimentichiamolo, perché noi abbiamo scuole di eccellenza in questa città, ne nomino una sola, ma non perché le altre non lo siano, ma perché quella che conosco meglio, il liceo classico di Formia, insomma qui abbiamo un tessuto culturale molto radicato nel mondo antico. Ecco, noi abbiamo già qui dei ragazzi che vengono, come è successo a me, che vengono formati in quella direzione e sui quali dobbiamo anche puntare. Quindi migliorare, puntare sulla qualità della formazione scolastica è fondamentale. La stessa cosa per quanto riguarda l'Istituto Alberghiero. Anche loro sono ragazzi che in prospettiva, penso al corso delle, non so tecnicamente come si chiama, le guide turistiche sostanzialmente.
Adesso non c'è più quel corso, adesso sì. Ci sono segretari d'albergo, insomma,
ecco, però sempre operatori nell'ambito del turismo, che qui a Formia è in gran parte un turismo culturale, non lo dimentichiamo, insomma ci sono dei siti meravigliosi che certamente potranno portare molto, quindi una sinergia anche tra cultura in senso stretto, scuola, io credo sia assolutamente possibile. Quindi per rispondere alla tua domanda, coraggio no, dovere sì e piacere tantissimo. Grazie.
Io sono stato preceduto dai due colleghi e hanno detto, hanno esordito come avrei esordito io se fossi stato il primo a parlare, nel senso del coraggio. Il coraggio forse è qualcosa che appartiene a quelle persone che magari in mare vanno a salvare i disperati, quello è il coraggio, sicuramente. Noi metteremo a disposizione la nostra esperienza, insomma io ringrazio Sandro per la chiamata, diciamo, per questa chiamata inaspettata che io... Ormai mi stavo godendo la mia pensione, era un anno e mezzo che pensavo solo al terreno, a coltivare qualcosa, invece mi ritrovo qui. La sfida è quella che mi trovo davanti, e la piccola preoccupazione è quella di avere soltanto un anno davanti, per cui diventa più importante gettare il basso per fare qualcosa di molto serio, molto importante, che possa rimanere anche dopo. Io mi trovo anche in una condizione particolare, che sono e sarò fino a sabato presidente della Proloco di Formia come cittadino gaetano, una cosa insolita, nella quale ho cercato di costruire qualcosa insieme a tanti amici, e che sabato lascerò, perché dovrò lasciare ovviamente. Ho avuto contatti con un assessore al turismo, con il comune di Formia in precedenza, quindi adesso mi trovo dall'altra parte e sento l'impegno di mantenere quelle promesse e quelle cose che io non ho ricevuto, per darle a chi invece ne ha bisogno. Sicuramente il mondo scolastico, quello della cultura, dovranno viaggiare insieme al turismo, perché senza cultura non si fa turismo. Anche nell'alberghiero, dove io ho lavorato 19 anni, abbiamo cercato di mettere anche nel cibo la mente. L'abbiamo fatto partecipando all'Expo di Milano come visitatori, ma preparati a fare, dopo che avevamo realizzato in istituto un banchetto rinascimentale, per dire che la scuola deve studiare la storia del periodo in cui deve sapere cosa va a fare, deve saper spiegare cosa c'è in un menù, se c'è una storia dietro il cibo, dietro gli alimenti che compongono quel menù. E qui abbiamo veramente tanto a Formia, e possiamo partire dal liceo classico per istruire, pure per trovare nell'alternanza scuola-lavoro, mi viene in mente questa cosa, dei ragazzi disponibili a illustrare il Cisternone, per esempio, e le altre cose di Formia, perché no? Cioè, invogliare i ragazzi a rendersi cittadini operosi e a difendere la loro città. Magari si possono fare tante cose d'accordo con le scuole, perché da lì bisogna partire per creare un tessuto sociale che sia all'altezza dei tempi che verranno, perché senza cultura, senza turismo, un turismo intelligente, un turismo che non sia un turismo che consuma le risorse ambientali, ma le rinnova, è attento a tutto quello che c'è da preservare. Poi naturalmente io dovrò curare il rapporto con i commercianti, con l'associazione di categoria e con le attività produttive. Insomma, una bella sfida per me, ma non mi manca il coraggio, non credo che sia stato incosciente prima di accettare, ci ho riflettuto molto attentamente, ho tanto tempo a disposizione, molto più di prima di quando lavoravo, quindi forse posso dare qualcosa anch'io alla città che mi ha ospitato per 34-35 anni sia come calciatore che come lavoratore.
Bene. Prego.
Formia si appresta ad approvare il bilancio consuntivo in Consiglio Comunale, come è stato detto prima, no? Ma il consuntivo rappresenta anche un atto essenzialmente politico e che quindi coinvolge ovviamente chi ha amministrato in quel periodo, in questo caso parliamo del 2016. Si aspetta quindi da parte di quelle componenti che hanno partecipato a questa gestione il voto favorevole?
Non sono in grado di rispondere, non, nel senso che se ragioniamo alla luce di un metodo, come dire, definiamolo chiaro, trasparente, chi ha partecipato dovrebbe in qualche modo, però ovviamente poi ci sono le complicazioni politiche che possono far fare scelte di carattere diverso. L'importante per me è che il consultivo venga approvato, avrà bisogno del numero di consiglieri che abbiamo detto, io sono fiducioso di poterli avere e poi, ripeto, andremo avanti sulle singole questioni. Io intendo portare abbastanza presto in discussione la variante generale del piano regolatore, ma voglio vedere chi si oppone alla variante. Non lo deve spiegare a me, lo deve spiegare a una città. Cioè una variante conservativa della, diciamo del territorio, protettiva delle nostre colline, dei territori ancora vergini, delle aree di maggior pregio, che fa, che mette al centro non l'individuazione della particella di Sandro Bartolomeo dove si possa costruire, ma un meccanismo perequativo che non premia i proprietari di terreni, ma diciamo, intraprende anche un percorso, se volete, di giustizia da questo punto di vista. C'è qualcuno che non vuole votarlo, non lo voti, ma se la responsabilità non se l'assume rispetto a me, se l'assume rispetto all'intera città. Formia ha il piano regolatore dell'80. Il piano regolatore della città di Formia è stato approvato da un commissario regionale nel 1980.
O meglio, del 74.
Nel 74 è stato inviato, è stato predisposto dall'architetto Rossi, inviato in regione nell'80, ha approvato, diciamo, l'iscrizione su un bollettino ufficiale della regione, avviene nell'80. Sono quindi 37 anni che quel piano agisce. Immaginate che anche il miglior piano del mondo, immaginiamo che il piano di Formia l'avesse fatto, non so, Le Corbusier, va bene, il più grande architetto della storia, sarebbe comunque vecchio. Un piano nuovo c'è bisogno, noi lo porteremo a discussione. È un anno e mezzo che sta, forse anche di più, pubblicato sul sito del comune. Io ritengo che se una persona abbia delle cose da dire contro quel piano le avrebbe scritte, le avrebbe segnalate, cioè c'è stata la massima trasparenza, quindi perciò io sono abbastanza fiducioso. Poi se alla fine questo consiglio non vuole dare queste risposte, che ripeto, ma non servono a me personalmente o alla forza politica a cui appartengono, servono alla città, la disciplina urbanistica. Se qualcuno non se ne fa carico di rinnovarla, mette in crisi l'intera città e il suo sviluppo. Questo è il punto su cui io mi sento forte nel senso, io, non io come persona, mi sento forte questa rappresentanza, perché noi non abbiamo timore ad approvarla. E su questo ci sarà un confronto con tutti quanti. Su questo, guardate, non c'è maggioranza o minoranza che tenga quando si discute del futuro di una città. Tra l'altro io faccio presente che io ho mantenuto, visto che ci stiamo, diciamo così, ci chiariamo fino in fondo, io vorrei ricordare a tutti quanti voi che quando nel 2001 è cambiato il sindaco di questa città, la prima cosa, si è preso il piano di Vezzo di Lucia e si è buttato nel cestino, ok? È stato annullato. Dopodiché abbiamo avuto due incaricati, se non mi ricordo si chiamavano Benedetti e Samperi, che non hanno fatto nulla per 6-7 anni, tra l'altro ci sono stati nella banca dei soldi, e poi siamo arrivati all'incarico a Purino. Io quando sono stato rieletto sindaco, anche sfidando, e qui ci sono persone che lo possono testimoniare, qualche resistenza interna alla mia maggioranza, abbiamo deciso, ed è stato un atto di coraggio, di rinnovare la fiducia a Purini. Perché? Perché abbiamo ritenuto che non fosse neanche etico
ricominciare punto e da capo con un altro progettista, spendere altri soldi. Guardate, l'operazione De Lucia al comune di Formia è costata 300-400 mila euro, no, non è costata niente. Avessimo rifatto la stessa operazione con Puliti, ci sarebbe costata più o meno la stessa cifra. Io con il professor Puliti ho lavorato bene, nel senso che è una persona seria con la quale abbiamo potuto affrontare tutti i discorsi, quindi io non ho nessuna difficoltà a dire, per fortuna che io l'ho riconfermato, perché avrei dovuto intraprendere un altro iter e avrei fatto perdere tempo alla città. Ora, voglio sapere, ma chi ha incaricato Puliti, perché oggi non dovrebbe votare una proposta di Puliti? Cioè, le difficoltà stanno tutte nell'altro campo, non stanno nel nostro. Noi siamo pronti a votare la variante, non domani, ieri, siamo prontissimi a votarla. Quindi, ci confronteremo. Spero che nessuno su questo giochi sulla pelle della città. Quindi, immagino che ci saranno i numeri necessari per approvare una variante generale di piano. Così lo stesso discorso riguarda altre cose importanti. Abbiamo tanto parlato dell'ospedale, del golfo, c'è la variante ANAS per l'attraversamento a Monte di Forno. Ma questa non sono mica questione di una maggioranza, questa è una questione vitale per lo sviluppo di Forno. E vedremo chi è favorevole e chi è contrario. Ma scusate, se domani il presidente Zingaretti, avendolo già scritto in un decreto che vuole fare l'ospedale a Formia, ci comunica che ci sono i soldi e ci dice datevi da fare, fate questo, il consiglio comunale che fa? Gli dice di no, perde i soldi, fatemi capire. Quindi la sfida che noi facciamo in questo anno, se no ce ne saremmo andati, guardate, nessuno di noi è così attaccato alla poltrona, è questa, la sfida è esattamente questa. Che ci sono 3-4 cose che possono essere concretizzate. Marco ha fatto bene a ricordare, noi abbiamo approvato in 60 giorni
62.
Una variante al piano. Lo sapete che ha fatto l'amministrazione arrivata dopo? L'ha presa, l'ha revocata per fare una localizzazione dell'ospedale del Golfo alle spalle di Brico, cioè in un'area totalmente agricola, che non aveva nessuna logica. Perché? La regione è proprietaria del terreno dell'ex Rami e mi dovete spiegare perché avrebbe dovuto cominciare a espropriare 8-9 ettari, perché tanto è la dimensione che occorre territoriale di un ospedale, doveva espropriare 8-9 ettari di terreno agricolo che grazie a Dio sono belli, sono ben riuniti e possono continuare tranquillamente a fare, mentre c'è un terreno pubblico di proprietà della regione. Secondo, c'era già un progetto su quell'ospedale. Questo progetto, che era sicuramente un progetto di massima, poteva essere già allora preso e posto a base di un ragionamento. Ma la verità è questa, che quando è arrivata la giunta Polverini, la prima cosa che ha fatto, ha smontato il meccanismo e ha detto che l'ospedale del Golfo non si doveva più costruire. E mi dispiace che in quella giunta c'era anche un assessore di Formia, in quella giunta, che ha revocato la programmazione sull'ospedale del Golfo. Se non mi sbaglio c'era anche Aldo Forte, che era assessore ai servizi sociali. Quindi non siamo noi che dobbiamo spiegare il perché non si è fatto l'ospedale, sono altri che ci dovranno dire quando l'ospedale verrà in discussione se sono d'accordo. Altro che cavillare se Zingaretti ha detto che i soldi ci sono, non ci sono, quando ci saranno, quando arriveranno. Mi sembrano veramente discussioni di poco. La verità è un'altra, che questi processi si stanno riattivando e noi vorremmo cercare di portarli a termine con tutti quelli che ci vorranno aiutare a portare a termine.
Io concordo con la Brenner quando ha parlato di dovere civico. Quando ho detto scelta coraggiosa, mi riferivo a una scelta che è stata attuata all'ultimo anno di amministrazione, con un clima pesante. Questa sera al Teatro Remigio Paone c'è una larga parte della città rappresentata da partiti di opposizione, movimenti civici, neomovimenti.
Larga parte della città, cioè sono più sigle che persone.
Non lo so, poi rappresenta, poi non
cioè,
lo so.
Secondo te scrivere Anima Popolare e Partito del Sud, che tutti sappiamo a chi fanno riferimento, tu pensi che queste siano il moltiplicarsi delle sigle fa grande la riunione di stasera?
Non puoi
discutere di queste questioni, noi siamo contenti.
Non lo so, ma potrebbe, magari
vedremo stasera, potrebbe
starci anche 10 persone, fa caldo, magari.
Ci sta pure 500, non è questo.
Non è quello il problema, però vuol dire c'è un clima.
Però dire gran parte, insomma.
Non ho detto la maggior parte.
Ma tu hai detto gran parte.
Ha detto l'altra parte,
no? L'altra parte.
C'è ancora le orecchie funzionano.
Renzi, però prima del referendum ha detto una parola sindaco a Cozzaglia, poi questo referendum.
Eh?
Ha detto il referendum a Cozzaglia.
No, io non ho detto a Cozzaglia.
No, Sanzi si è espresso male, forse diverse alcune, gran parte no.
Volevo dire che quella è la maggioranza e quella dai.
Una parte.
C'è un'altra parte della città.
C'è un'altra parte della
città. Questo sì.
Voglio dire, e c'è un clima magari anche sostenuto e reso incandescente anche dall'opposizione, anche con onestia d'altra parte, no? Perché manca un anno alle nuove elezioni, quindi anche giusto, ecco perché parlavo di scelta coraggiosa. L'aveste fatta all'inizio del mandato, deve essere anche diverso, ma solo per questo. Non è che sto dicendo rinunciate, ci mancherebbe, anzi, è bene che l'amministrazione vada in porto.
Sandro, scusa, voglio rispondere io. Voglio dire, è vero che manca un anno dal termine della legislatura. Non parlo di coraggio, io invece parlo di spirito di sacrificio, forse è il caso che lo teniamo conto da questo punto di vista. Una giunta anche sì di tecnici, è vero, voglio parlare io adesso da politico, visto che il mio ruolo è più importante da questo punto di vista. Però voglio dire, se continuiamo sempre ad arenarci ad ogni minima difficoltà, anche posta dalle opposizioni, i quali però secondo me stanno facendo, sì, io non voglio contestare, ma questa opposizione, secondo voi, un'opposizione così aggressiva, pensi che la cittadinanza l'accetti? Non lo so fino a che punto, perché ci vuole scrivere, anche io ho fatto opposizione, ma non mi sono mai sognato di farla nel modo così aggressivo. Mi conosci da tanto tempo, anche in questi casi, scusami, ci vuole stile, però io non vado in merito a questo. Io dico, noi abbiamo un anno di tempo, quello che si riesce a fare non è che dobbiamo per forza rincorrere a un qualcosa, perché c'è stato detto dalle opposizioni. Io questo non dico neanche che le opposizioni, tutti il rispetto per loro, e tu sai che quando ho gestito la presidenza del Consiglio ho cercato sempre anche di equilibrare certi discorsi. Però insomma noi dobbiamo lavorare, abbiamo un impegno importante anche in un anno e cerchiamo di farlo al meglio. Se ci riusciamo bene, se non ci riusciamo pazienza, però voglio dire che da parte di tutto l'impegno c'è, lo abbiamo anticipato proprio qualche minuto prima della conferenza stampa, e quindi cioè, su questo ci stiamo, ci vogliamo impegnare, ma nel vero senso della parola, proprio per evitare anche polemiche, insomma, quindi noi ci proviamo. Grazie.
Altri?
No, io volevo concludere una battuta, la volevo dire a Marco. Marco, non utilizzare più la parola incantatore, lo sai perché? Perché era un titolo da lì fa, in giro comunale, un nuovo consiglio di opposizione, definì la loro sindaco di Forza, Santo Bartolo Romeo, incantatore di ci fu quasi da l'età.
Io ho detto sono incantatore, di anime belle.
Ti ricordi Sandro?
Io, per carità. Poi c'è un vocabolario ristretto, tante parole.
C'è un consigliere che
dice un'anima grezza.
Non la reputo un'offesa. Forse lui lo pensa che sia un'offesa.
No, ma come quando poi lo dice tu di natte.
La verità è che io ho un caratteraccio, e Sandro riesce a...
alla tua difesa strenua della tua intimità. E questo bisogna dire.
Allora. Cioè, a che cosa si riferirebbe l'incantamento?
Saverio,
è che tu quando suoni,
e io mi riferivo al fatto che ho un caratteraccio, lo so, e Sandro riesce,
la mia è la,
ma lo so,
volevo suggerirvi.
Di ammassaggio
è difficile, però
no, scusa Sandro, potete fare anche in questa maniera 3, 4 secondi e 4 capito? 3-4 seduti, rimanete seduti e gli altri via, così vengono.
Allora, le donne sedute, le donne sedute, le donne sedute, e noi, e sì, ecco, così va bene.
Va bene, se devi fare la ripresa falla subito.
Vai, facciamo una bella.
Mettiamo così.
Secondo solo. Secondo solo. Un attimo.
Passerà a pagamento.
Quanti io e chi sono giunti? Che devo dire?
Fortunatamente poco. Io.
Ok,
perfetto.
Pure tu.
Madonna.
Va bene. Ok. No, Stefano, ma è deluso.
Lo so. Io poi quando dico questa cosa.
Bisogna di rosse biografie.
Sì. Anche l'Italia.
La versione gaetana di Giorgio Giorgio.
Ciao. Allora
partite. Senti, ti mostro.